Minime.
Scritti e appunti di grandi musicisti. Ehi Ludwig, a che pensi? Il faccino incantato e immobile di un bimbo di 6-7 anni sbuca dalla finestra di una caratteristica casa in Rheingasse, a Bonn. Siamo nel 1777. Ehi, dico a te! È la figlia del fornaio, Cecilie, 13 anni, che sta passando giù nel cortile e cerca invano di ottenere una risposta dal suo piccolo interlocutore. Lui sta osservando il fiume e solo dopo qualche attimo si scuote dal suo incantamento. Oh, scusa, mi ero talmente immerso nei miei pensieri che... Ciò detto, il ragazzo rientra in casa e inizia a suonare il violino. Cercando di esprimere quanto ha appena sentito dentro di sé, osservando il reno. Arriva il padre. Cosa stai grattando su quel violino? Non ti piace, papà? Stupidaggini che sono solo nella tua testa. Prima studia le note. Il fanciullo che sta tentando di improvvisare le sue sensazioni grattando sul violino è Ludwig van Beethoven. Il padre, musicista, maestro di cappella, sta cercando di farne un ragazzo prodigio, con un'educazione sistematica e soprattutto classica. Molti insegnanti si succedono perciò in casa Beethoven, il migliore dei quali, capace di intuire la vera statura del suo allievo, è sicuramente Christian Gottlob Neefe, compositore e illuminista convinto.
Ludwig suona il pianoforte con molta abilità e potenza. Legge assai bene a prima vista e, per farla breve, suona soprattutto il clavicembalo ben temperato di Sebastian Bach, il non plus ultra della nostra arte.
Neefe introduce Ludwig nella vita musicale di corte. A soli 12 anni il ragazzo entra nell'orchestra di Bonn come clavicembalista. A 17 anni è a Vienna, ma solo per pochi giorni, dove ardisce presentarsi a Mozart in persona, facendogli ascoltare alcune improvvisazioni sul Don Giovanni. Raccontano che Mozart, inizialmente scettico, dopo l'esecuzione intuì la verità.
Teniamo d'occhio questo giovanotto. Egli un giorno farà parlare di sé il mondo.
Per ora però Ludwig ha seri problemi familiari. Il padre si è dato all'alcol e con la morte della madre deve occuparsi dei fratelli minori. Ma già compone e studia non solo musica ma anche filosofia. Si fa affascinare da Kant e dalle idee illuministe. Ha 22 anni, quando approda finalmente nella ambita Vienna a titolo di studio, inviato dal principe Maximilian Franz. A fine Settecento, nella capitale asburgica, almeno 4 o 5 orchestre e altrettanti teatri si fanno concorrenza. In città risuonano ovunque note di pianoforte. Tutti coltivano la musica e, come spesso accade, tanto più si suona, quanto più si avvicinano i colpi di cannone. La guerra con la Francia, infatti, è appena incominciata e Napoleone avanza. La protezione di principi, nobili e ambasciatori inizia comunque a garantire a Ludwig sicurezza economica. Si esibisce nei teatri e nei salotti e compone soprattutto per pianoforte. Ma come crea? Come elabora le sue idee l'ex bambino che si emozionava contemplando lo scorrere del fiume? Pur non essendone subito consapevole, distingue ben presto cosa è essenziale e cosa è accessorio.
Quando le idee sono giuste, l'elaborazione non ha alcuna importanza. Anche nella mia musica strumentale ho sempre l'insieme davanti agli occhi. Quando ho preso coscienza di ciò che voglio, L'idea che ne è a fondamento non mi abbandona mai, cresce, si fa più intensa. Io odo e vedo l'immagine in tutta la sua ampiezza, in un unico blocco. Lei mi chiederà d'onde io tragga le mie idee. Non posso dirlo con sicurezza. Esse vengono non chiamate.
Lo stile di esecuzione, il carattere del pianista, risente della trasbordante creatività del compositore. Chi lo ascolta, certo, non può dimenticare quella che deve apparire a tutti un'esperienza unica. Ludwig si alza all'alba, lavora fino a sera, attività incessante. Alla fine del secolo ha composto una decina di sonate per piano, tra cui la Patetica, quartetti, trii, sonate, due concerti per piano e orchestra e una sinfonia. Grandi successi pubblici, drammi privati. A fronte di tanta energia c'è il dolore dell'esistenza che lo induce a straziare gli strumenti, come ha osservato von Seyfried.
Un demone invidioso, la mia cattiva salute, mi ha messo il bastone fra le ruote. E questo significa in sostanza che il mio udito da 3 anni a questa parte è diventato sempre più debole. Le mie orecchie continuano a fischiare e a ronzare giorno e notte. Devo confessare che la mia vita trascorre miseramente. Da quasi 2 anni ho smesso di prender parte a ogni attività sociale, proprio perché mi è impossibile dire alla gente «sono sordo». Qualunque altra fosse la mia professione, potrei tener testa alla mia infermità. Ma nel mio caso questo è un terribile svantaggio. Se lo sapessero i miei nemici, che non sono certamente pochi, cosa direbbero? Per darti un'idea di questa strana sordità, ti dirò che a teatro mi devo mettere vicinissimo all'orchestra per comprendere ciò che l'attore dice e che i suoni acuti degli strumenti e delle voci, se sto un po' lontano, non li sento affatto. Quanto al conversare, è sorprendente come certe persone non si siano mai accorte della mia sordità. Ma siccome sono sempre andato soggetto ad eccessi di distrazione, attribuiscono a questo la mia debolezza di udito. Inoltre, talvolta, odo a malapena chi parla piano. Odo i suoni, ma non distingo le parole. Mentre invece, se appena uno grida, mi è addirittura impossibile sopportarlo. Il cielo solo sa che cosa verrà di me. Vering mi dice che l'udito migliorerà certamente, anche se la sordità non potrà essere guarita del tutto.
Dunque, non sente più i suoni acuti degli strumenti e delle voci. Un ronzio continuo lo perseguita anche di notte. Piano piano, inesorabile, la sordità comprometterà i suoi rapporti col mondo. Beethoven si isola, diventando burbero e astioso, cadendo a periodi in profonda depressione.
O voi uomini, che mi reputate o definite astioso, scontroso o addirittura misantropo, come mi fate torto? Voi non conoscete la causa segreta di ciò che mi fa apparire a voi così. Considerate che da 6 anni mi ha colpito un grave malanno, peggiorato per colpa dei medici incompetenti. Di anno in anno le mie speranze di guarire sono state gradualmente frustrate e alla fine sono stato costretto ad accettare la prospettiva di una malattia cronica. E se talvolta ho deciso di non dare peso alla mia infermità, ahimè, con quanta crudeltà sono stato allora ricacciato indietro dalla trista, rinnovata esperienza della debolezza del mio udito. Tuttavia non mi riusciva di dire alla gente «parlate più forte, gridate, perché sono sordo!» Come potevo, ahimè, confessare la debolezza di un senso che in me dovrebbe essere più raffinato che negli altri uomini e che in me un tempo raggiungeva un grado di perfezione massima. Un grado tale di perfezione quale pochi nella mia professione sicuramente posseggono o hanno mai posseduto. No, non posso farlo. Perdonatemi perciò, se talora mi vedrete stare in disparte dalla vostra compagnia che un tempo invece mi era caro ricercare. La mia sventura mi fa doppiamente soffrire perché mi porta a essere frainteso. Per me non può esservi sollievo nella compagnia degli uomini. Non possono esservi conversazioni elevate né confidenze reciproche. Costretto a vivere completamente solo, posso entrare furtivamente in società solo quando lo richiedono le necessità più impellenti. Devo vivere come un proscritto. Se sto in compagnia vengo sopraffatto da un'ansietà cocente, dalla paura di correre il rischio che si noti il mio stato. Quale umiliazione ho provato quando qualcuno vicino a me udiva il suono di un flauto in lontananza e io non udivo niente. Udiva il canto di un pastore e ancora io nulla udivo. Tali esperienze mi hanno portato sull'orlo della disperazione e poco è mancato che non ponessi fine alla mia vita. La mia arte, soltanto essa, mi ha trattenuto. Mi sembrava impossibile abbandonare questo mondo prima di aver creato tutte quelle opere che sentivo l'imperioso bisogno di comporre. E così ho trascinato avanti questa misera esistenza. Pazienza. Mi dicono che è questa la virtù che adesso debbo scegliermi come guida. E adesso io la posseggo. Duratura deve essere, io spero, la mia risoluzione di resistere sino alla fine, finché alle parche inesorabili piacerà spezzare il filo. Forse il mio stato migliorerà, forse no. A ogni modo io ora sono rassegnato. Raccomandate ai vostri figli di essere virtuosi, perché soltanto la virtù può rendere felici, non certo il denaro. Parlo per esperienza. È stata la virtù che mi ha sostenuto nella sofferenza. Io debbo ad essa, oltre che alla mia arte, se non ho messo fine alla mia vita col suicidio. Ebbene, questo è tutto. Con gioia vado incontro alla morte. Se essa venisse prima che io abbia avuto la possibilità di sviluppare tutte le mie qualità artistiche, allora, malgrado la durezza del mio destino, giungerebbe troppo presto. E indubbiamente mi piacerebbe ritardarne la venuta. Sarei però contento anche così. Non mi libererebbe essa forse da uno stato di sofferenze senza fine? Vieni dunque, morte. Quando tu vuoi, io ti verrò incontro coraggiosamente. Addio. Non dimenticatemi del tutto dopo la mia morte.
Nonostante tutto, nel 1802 Ludwig è ormai compositore affermato e per la morte, fortunatamente, ci vorrà ancora tempo. Dopo la sonata a Kreutzer, dedicata al primo violinista di Parigi, dopo l'oratorio Cristo al Monte degli Ulivi e la terza sinfonia eroica, si avvicina all'opera lirica. Ma Fidelio, rappresentato per la prima volta nel 1805, è un insuccesso che gli impone varie e seguenti modifiche nel corso degli anni. Risalgono comunque a questo periodo le sue opere più famose. In nessuna di esse v'è traccia di sofferenze fisiche né tantomeno di delusioni amorose. Entrambe, però, alimentano forse l'esuberanza della produzione.
Io vivo completamente nella mia musica e si può dire che non ho ancora finito una composizione e già ne ho cominciato un'altra. Con il ritmo a cui attualmente compongo, spesso produco 3 o 4 lavori contemporaneamente.
E la fama cresce. Quella del compositore, quella del pianista, quella del carattere irriducibile. Uno dei suoi mecenati, ne ha già molti, è il principe Linchowski, chiede un giorno a Beethoven di esibirsi per alcuni amici. L'artista si eclissa, il principe insiste. Alla fine, esasperato, Beethoven opta per la fuga. Fuori piove a dirotto. Il giorno dopo, il grande genio si congeda con un biglietto che non brilla per arte diplomatica e tantomeno per tatto.
Principe, quello che siete, lo siete per caso e per nascita. Ciò che io sono, lo sono per merito mio. Ci sono stati e ci saranno migliaia di principi di Beethoven. Ce n'è uno solo.
Con la fine della guerra, l'Europa riprende fiato, medica le sue ferite. Sicuramente contribuisce a questo anche la musica di Beethoven e stavolta la sua disponibilità ad esibirsi di fronte a personaggi più che blasonati. 29 novembre 1814. È in corso il congresso di Vienna e Beethoven suona di fronte a tutti i sovrani convocati, fra cui lo zar, l'imperatore e il re di Prussia. In altre occasioni lo hanno già sentito centinaia di persone, borghesi, frequentatori di concerti e gente comune, modesti commercianti e maestri di scuola, viennesi e parigini, praghesi e moscoviti. Dal regno dello zar, uno scrittore in particolare è rimasto colpito dalla sonata a Kreutzer. È Leone Tolstoi.
Su di me, almeno, questo pezzo ebbe un'azione tremenda. Fu come se mi scoprissero dei sentimenti che mi sembravano nuovi, delle nuove possibilità che fino allora non conoscevo. Sì, ecco com'è. Tutto diverso da come pensavo e vivevo prima. Ecco invece com'è. Era come se dicesse una voce nell'animo mio. Che cosa fossero queste novità che avevo imparato a conoscere, non potevo rendermene conto. Ma la coscienza di questo nuovo stato era molto gioiosa. Tutte quelle persone mi apparvero in una luce completamente diversa. Dopo questo presto, essi suonarono ancora il bellissimo ma usuale e non nuovo andante con le sue volgari variazioni e il debolissimo finale. Poi suonarono ancora, a richiesta degli invitati, sia un'elegia di Ernst, sia varie altre cosette ancora. Tutto questo era bello, ma tutto questo non suscitò in me neppure la centesima parte dell'impressione che mi aveva suscitato il primo pezzo. Tutto questo avveniva ormai sullo sfondo dell'impressione che aveva suscitato quel primo pezzo. Fui disinvolto e allegro tutta la sera.
Disinvoltura e allegria. Pur inducendole nel pubblico che lo applaude, Beethoven non può goderne per sé. L'ultimo decennio della sua vita lo vede infatti oppresso da due problemi gravi. L'educazione del nipote Karl, rimasto orfano e a lui affidato, e l'aggravarsi della sordità. Il suo disaccordo con Dio, però, è più apparente che reale. E, strano a dirsi, passa proprio attraverso la sordità.
Perfezionare i cornetti acustici quanto più possibile e poi viaggiare. Lo devi a te stesso, agli uomini e a lui, l'Onnipotente. Solo così potrai dare un nuovo sviluppo a tutto ciò che è destinato a restare chiuso in te stesso. È una piccola corte, una piccola cappella, in cui venga scritto il mio canto di lode alla gloria dell'Onnipotente, dell'Eterno e dell'Infinito.
Ma Beethoven riuscì davvero a elaborare le sue sofferenze? A ricavarne coscientemente un concime vitale per la sua arte? Certo era consapevole del nodo che stringe gioia e dolore.
Vuoi gustare il miele senza soffrire le punture delle api? Desideri la corona della vittoria senza i pericoli della battaglia? E il pescatore trarrà la perla dal fondo del mare se, o uomo, temendo il coccodrillo, indugia sulla riva? Rischia, dunque, quello che Dio ti ha destinato, nessuno può sottrartelo. In verità, lo ha destinato a te che sei l'uomo audace.
Di audacia parlano certi critici, soprattutto contemporanei, che sentono nella musica di Beethoven non solo o non più lo spirito del romanticismo, ma addirittura le prime note della modernità. L'intuizione, cioè, che certi rigidi schemi delle teorie musicali possano essere superati e che il compositore abbia il diritto di sentirsi libero, anche di grattare sul violino, come inorridiva il vecchio padre di Ludwig. Non più dunque musica nuova contrapposta a musica vecchia, ma sintesi di presente e di passato, di linguaggi, stili, materiali e obiettivi diversi.
La vita assomiglia al vibrare delle note e l'uomo a uno strumento a corde. Se cade a terra con forza, la giusta intonazione del suono è perduta e non può più essere ritrovata. Allora provoca soltanto fastidio. Non può più risuonare con gli altri, disturbare l'armonia che si ode in un coro ben intonato con la sua dissonanza.
Proprio questa intuizione del limite e l'ansia di superarlo è ciò che rende la musica di Beethoven tanto audace da tentare di esprimere la trascendenza, tanto moderna da lanciare un ponte verso Dio passando per tutta l'umanità. Forse la percezione dolorosa della propria menomazione, la certezza della propria fragilità, resero Beethoven così ardito di fronte al pentagramma vuoto e così potente di fronte alla tastiera. In questo niente lo fermava.
Sono talmente carico di lavoro e la mia salute è così malferma che con me bisogna avere un po' di pazienza. Sono a Baden a causa della mia salute, o piuttosto della mia cattiva salute. Però sto già meglio. Apollo e le muse per il momento non permetteranno che io sia consegnato nelle mani della morte, perché ho ancora tanti debiti verso di loro e prima della mia partenza per i campi Elisi devo lasciare dietro di me ciò che lo spirito eterno mi ha ispirato e che mi comanda di condurre a termine. Infatti ho l'impressione di aver scritto appena qualche nota. Auguro ogni successo alle vostre fatiche in favore dell'arte. In fondo, sono l'arte e la scienza che ci indicano e ci fanno sperare una vita superiore.
Quando scrive così è il 1824. Meno di 2 anni dopo, a causa di una polmonite, Beethoven si ammalerà gravemente, rimanendo a letto per 4 mesi. Quando la fine è prossima, chiederà ad uno dei suoi visitatori di cantare un'aria. È il tenore italiano Luigi Cremolini. Se non posso sentirla, vorrei almeno vederla cantare. Il 26 maggio 1827 Beethoven chiude gli occhi.
Il mio regno è nell'aria. I miei suoni turbinano sovente come il vento e altrettanto spesso mi turbinano nell'anima.
Cari amici, questo programma è terminato. La voce di Beethoven era di Andrea Tidona, tecnico del suono Adriano Vitali, allestimento e regia Gian Berardino Carlucci.
Da 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 da